Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Fabrizio Paccione alla console, curatrice del programma Cristiana Castellotti, Luigi Spino ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo martedì 5 di gennaio. La nostra apertura è britannica con i quotidiani del Regno Unito. Le prime pagine troviamo la notizia dominante, ma che in realtà trova moltissimo spazio anche sulla stampa del continente, dell'annuncio fatto ieri sera, forse avete già sentito nel corso del GR, annuncio fatto da Boris Johnson in prima serata, peraltro atteso, anticipato già durante il fine settimana dai quotidiani del Regno, che l'Inghilterra sta per entrare nel suo terzo lockdown nazionale, in quello che sarà il lockdown più duro da marzo, con però una sostanziale differenza, ecco, nei quotidiani, tra i quotidiani segnati da questo annuncio e quindi dalle dichiarazioni fatte da Johnson, che le settimane che aspettano i britannici saranno the hardest yet, le più dure fino adesso, e poi invece quei quotidiani, soprattutto i tabloid, ma questo l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, che si soffermano, preferiscono soffermarsi sul giorno della campagna di vaccinazione con il vaccino, diciamo così, nazionale, quello che è preparato dai ricercatori di Oxford e prodotto dall'AstraZeneca, che ha visto che la vaccinazione è iniziata ieri e molte testate l'hanno già definito il game changer, perché è più economico e più veloce da preparare e poi appunto da inoculare. Quindi su questi due elementi sono presenti sulla stampa britannica. Noi partiamo dal Guardian, che appunto ha come apertura, come titolo, il primo ministro impone un nuovo lockdown e avverte and warns worst is yet to come, il peggio deve ancora arrivare. E poi c'è molta attenzione anche a quella che è stata nel Regno Unito, insomma, come altrove, come da noi in maniera diversa, l'emergenza scuola, l'emergenza incertezza legata alla scuola. L'annuncio di Johnson è stato: fino a metà febbraio le scuole saranno chiuse, quindi verrà attivata una di nuovo la didattica a distanza. E il Guardian riprende anche il sollievo degli insegnanti, perché il primo ministro, queste dichiarazioni che arrivano, ha deciso di accettare quello che è l'inevitabile, ha deciso di confrontarsi con la realtà. La realtà è quella dei dati, innanzitutto, che riassume il quotidiano Il Guardian. Il 4 di gennaio c'erano 26.626 pazienti negli ospedali dell'Inghilterra, quindi con un aumento del 30% rispetto alla settimana precedente. Ricorda anche il Guardian che il picco delle ammissioni nella prima ondata era stato di 18.374 persone. Il 12 aprile siamo 40% adesso al di sopra di questo livello, quindi chiaramente la prima emergenza è quella di evitare il sovraffollamento delle unità di terapie intensive. E poi davanti, ecco, c'è questa prospettiva lugubre, fosca, luttuosa del Regno Unito, che dovrebbe, se le cose continuano così, superare il tetto delle 100.000 vittime da Covid prima della fine del mese, in assenza di un'azione di questo tipo, di una risposta dura come quella del lockdown. E quindi da ieri sera è stato detto a tutti nei negozi non essenziale di chiudere. E il lockdown durerà almeno per 7 settimane, quindi non ci saranno revisioni sostanziali, quindi nessun tipo di allentamento è previsto prima del 22 di febbraio. Lo stesso Johnson ha chiesto scusa ai genitori per quanto riguarda la scuola, perché fino al giorno prima Johnson aveva detto a milioni di studenti di prepararsi al ritorno nelle classi, quindi è l'ennesimo brusco cambiamento di rotta da parte di Downing Street. E su questo, ecco, c'è anche la titolazione, cambiando a questo punto testata, ci spostiamo sul Financial Times, la titolazione dell'FT dice: Johnson forced into lockdown order, è stato costretto ad attuare misure di lockdown, e parla di una sharp switch in position, quindi un cambiamento brusco della posizione del Premier. Il Daily Telegraph invece, che è il quotidiano, lo ripetiamo, sempre più vicino a Boris Johnson, il quotidiano per il quale Johnson da giornalista ha scritto a lungo come corrispondente a Bruxelles, poi come commentatore, il quotidiano che è stato un po' il portabandiera della campagna dei Brexiteers, e sceglie, ecco, invece di soffermarsi su quella che è stata la chiusura più ottimista di Johnson, ovvero "but end is inside", la fine è vicina grazie appunto al vaccino britannico. Il Daily Express, ecco, per citare anche qualche tabloid, si sofferma proprio sul vaccino. Troviamo questo commento in apertura: il nuovo lockdown è duro, ma il vaccino metterà fine a questa lotta, a questo momento di difficoltà. Vaccine will end the struggle. E così anche il Sun, ecco, citiamo un altro tabloid ancora più sintetico nel descrivere, fotografare la situazione: one last push, l'ultima spinta che ci serve questo lockdown per uscire finalmente dalla pandemia. Due elementi sono presenti sulla prima pagina anche del Times, con un titolo a caratteri cubitali sul lockdown, ovviamente direi return to lockdown, quindi ritorno al lockdown, e poi però il commento principale, la column più importante, firma Rice Blakely, che è il corrispondente scientifico del Times. È importante, i giornalisti scientifici hanno una preminenza, un ruolo, un peso proprio anche nella titolazione delle prime pagine, ahimè ignota buona parte del continente, Italia in testa. E il titolo di questo commento è proprio "La corsa contro il tempo. This is a race against time to vaccinate the vulnerable", la corsa contro il tempo per riuscire a vaccinare i vulnerabili. Vi leggo soltanto l'incipit del commento: l'approvazione del vaccino doveva rappresentare il punto, il momento nel quale la capacità, la competenza dei nostri scienziati avrebbe costretto il virus a ritirarsi, in una ritirata, e invece ci troviamo adesso in una nuova corsa, una corsa nella quale la nostra abilità di vaccinare i più vulnerabili si scontra con la diffusione esplosiva di una variante molto più pericolosa, in quanto rende il virus molto più facile da trasmettere di prima. Questo, diciamo, è il confronto sintetizzato dal commento di Rice Blakely, quindi la corsa contro il tempo. Il tema della velocità sulla stampa britannica, il disagio per la lentezza, in alcuni casi lo vedremo sulla stampa francese con un titolo "L'elogio della lentezza messa alla gogna", invece sulla stampa del continente, partiamo dalla Spagna, appunto c'è questo titolo su il quotidiano del Mundo, un quotidiano, ricordo, che sta all'opposizione in Spagna, quotidiano vicino ai Popolari, che parla prima nella spalla di un disagio per la lentezza nella campagna vaccinale di tutta Europa, e poi il confronto che è paradossalmente impietoso con il Regno Unito, si raggiungono quasi 1 milione di dosi, questo dice il titolo, e però il Regno Unito è il paese che per via della cosiddetta variante inglese o britannica si trova ad affrontare la crisi peggiore, come abbiamo appena visto in questo momento. Quindi questo è il pezzo di spalla di El Mundo, che guarda alle critica la gestione nei paesi dell'Unione Europea, e però poi il corpo centrale, se il quadro parla della lentezza della distribuzione, del ritardo nelle forniture, nel ritardo nell'ordinazione dei vaccini e anche nell'approvazione, che sono un po' i temi che troviamo, di nuovi vaccini da parte dell'Agenzia Europea dei Farmaci, poi al centro c'è la questione nazionale, che è anche una questione politica, visto che Il Mondo è un quotidiano dell'opposizione. Il titolo è: dei 360.000 vaccini arrivati, non tutti sono stati ancora distribuiti, questo per una mancanza di pianificazione efficace e una mancanza di infermieri. Molto semplicemente, la campagna di vaccinazione spagnola non sta funzionando, spiega ai suoi lettori El Mundo, e che poi va nel dettaglio. A Madrid solo il 6% dei vaccini è stato somministrato, in Catalogna il 13% e via dicendo. Su El País, continuiamo più vicino al governo, questo elemento nazionale manca sulla prima pagina. C'è invece il tema europeo, quello che viene descritto con questo titolo abbastanza, diciamo, sobrio e minimalista: la vaccinazione avanza, si muove a velocità diverse in Europa. E di nuovo nell'Europa viene riconsiderato, ovviamente, se non parliamo di struttura politica, anche il Regno Unito. Il Regno Unito come esempio da seguire, più di 1 milione di persone, e poi il paese si trova maggiormente in crisi, in difficoltà, la Francia che al 1° gennaio aveva vaccinato soltanto 516 persone. L'abbiamo già detto ieri, il tema è chiaramente ovunque, dominante e molto segnato da molta polemica, da molta tensione, dall'ansia anche che questo fiasco dell'inizio della campagna di vaccinazione possa essere l'ennesima espressione del declino francese, della Francia che casca, la France qui tombe, come titolava un saggio molto popolare e molto discusso di alcuni anni fa. Libération oggi parla dell'elogio della lentezza, quella che è stata fatta dallo stratega della campagna francese, cloué au pilori, quindi messo in, forse è un'espressione francese, la pilori è la forca, potremmo dire messa alla gogna. E riprende tutte le difficoltà anche interne al mondo politico, la collera del presidente che è stata espressa attraverso le Journal du Dimanche nella giornata di domenica, appunto, che poi ha fatto discutere tutti i quotidiani francesi lunedì fino a questa mattina. Tutto deve cambiare rapidamente, deve cambiare in modo forte ed evidente, e poi però anche, diciamo, la sorpresa, il visto che questo piano vaccinale è stato approvato dal presidente, è stato voluto dal presidente, che questa, l'accusa che viene fatta adesso, non si fa carico di questa responsabilità. L'attenzione è in modo particolare su, appunto, l'elogio della lentezza che è stata fatta da quello che viene definito Monsieur Vaccin, ovvero l'infettivologo Alain Fischer, che in televisione ha proprio detto: facciamo bene ad andare a questo pasto, ci diamo il tempo di fare le cose per bene, anche se si è reso conto, lui stesso ha messo, non solo uno specialista delle questioni logistiche. La prudenza viene legata anche alla necessità, alla necessità di muoversi con prudenza per confrontare i tanti scettici, tante persone che avrebbero deciso di non vaccinarsi. Secondo alcuni sondaggi sarebbero addirittura il 60%, quindi viene richiesto prima un consenso scritto. Il genetista Axel Kahn, in un commento molto duro pubblicato sulle Figaro, ha detto: non solo abbiamo la pesantezza amministrativa e la rigidità procedurale tipica dello Stato francese che ci blocca, ma siamo ossessionati dal precedente dei gilets jaunes, dell'accusa di autoritarismo, e quindi ci siamo concentrati sul comunicare i rischi più che i benefici di questo vaccino, con una procedura, appunto, di consenso scritto che ha di molto rallentato, ecco, la nostra capacità di proteggere i francesi. Sulle Figaro, ecco, l'editoriale d'apertura parla si sofferma sul fiasco, esprime questi due sentimenti, la collera e la vergogna. vergogna nei confronti del resto del mondo. Israele batte record, il Regno Unito, perfino la Francia galoppano, e perfino la Germania galoppano, e la Francia invece va avanti come una lumaca. Quindi c'è questo elemento di grandezza nazionale svergognata nel quotidiano gollista. La Francia che è campione nelle restrizioni, medaglia d'oro nelle autocertificazioni, e però buon ultima nelle soluzioni. Secondo Le Monde, la lentezza della vaccinazione metterebbe anche in pericolo la possibilità di ripresa economica, di ripartenza dell'economia, sottolineano gli esperti, gli economisti. La previsione di un rimbalzo del PIL del 6% nel 2021 in queste condizioni sta diventando un atto eroico a cui è difficile credere. Peraltro, ecco, sulla stampa, parlando di economia, ecco, sottolineiamo anche sulla stampa francese, è ovviamente molto presente, come sulla stampa statunitense, come ad esempio sulla prima pagina del Wall Street Journal, anche la notizia della mega fusione tra Peugeot e Fiat, che immagino insomma trovi molto spazio anche sulla stampa italiana di oggi, visto che ieri con la quasi unanimità gli azionisti della Peugeot hanno dato il via libera, appunto, la fusione col gruppo italoamericano Fiat Chrysler. Ma insomma non basta a eliminare il tema della vaccinazione dalla prima pagina delle testate. Anche su Les Echos, che è il principale quotidiano economico finanziario transalpino, che però almeno da oggi in esclusiva una buona notizia, spiega qual è il nuovo piano governativo per accelerare il processo di vaccinazione in Francia, proprio facendo saltare in alcuni casi le cosiddette consultazioni pre-vaccinali e arrivando finalmente a far arrivare in maniera massiccia delle forniture di dosi di vaccino nei centri, nei 300 centri di vaccinazione che verranno aperti la settimana prossima nel paese, che dovrà diventare 600 nel mese di febbraio. Lasciamo la Francia, restiamo ancora sul tema con una tappa tedesca. In Germania il tema è diverso, non quello della distribuzione, perché la distribuzione sta andando relativamente bene, il tema è quello della mancanza di dosi e quindi la polemica attorno al fatto che ne sono state ordinate troppo poche, l'attenzione sulla necessità di aumentare la produzione. Tutto questo anche in seguito a un'intervista che ha fatto molto discutere, rilasciata dai due inventori, diciamo così, del vaccino e fondatori di BioNTech su Der Spiegel, il primo numero del 2021, in cui hanno appunto messo in luce gli errori fatti dall'Europa. La notizia però dominante oggi sulla stampa tedesca, abbiamo sotto mano la Frankfurter Allgemeine Zeitung, è l'estensione del lockdown in Germania per almeno altre 3 settimane, fino al 31 di gennaio, una decisione appunto anticipata dalla testata di Francoforte, che dovrebbe essere comunicato ufficialmente oggi dal governo. E questo perché le misure che sono state prese durante le feste non sono state sufficienti, le restrizioni attuali non bastano, il numero dei contagi sta risalendo troppo rapidamente anche in Germania. A questo punto lasciamo l'Europa, lasciamo la questione vaccini e ci andiamo verso il Medio Oriente per parlare di geopolitica, di una svolta geopolitica molto attesa, comunicata dall'agenzia di stampa del Kuwait, perché è stata comunicata dal mediatore kuwaitiano. La notizia è che l'Arabia Saudita ha deciso di porre fine al confronto, anzi alla crisi, allo scontro che va avanti da 3 anni con il Qatar, e di riaprire le frontiere che erano chiuse dalla metà del 2017. Qatar accusato, lo ricordo, di sostenere gruppi islamisti, ma in quello che è diventato poi un più ampio confronto geopolitico che ha visto appunto da una parte Arabia Saudita e Emirati, dall'altra il Qatar, con accusato anche di essere troppo vicino all'Iran e sostenuto da Ankara. Quindi intanto c'è questo passo che dovrebbe essere il primo passo verso la fine della crisi diplomatica, diplomatica, la riapertura delle frontiere. Noi la prendiamo dalla stampa kuwaitiana, l'abbiamo verificato anche dalla stampa e da media catarini, quindi innanzitutto da Al Jazeera, che ha tutta l'apertura dedicata a questo tema, e riprende anche le dichiarazioni che arrivano da quelli che sono evidentemente considerati diciamo le capitali più importanti, per capire se c'è davvero un via libera da parte di tutti. E registra Al Jazeera la soddisfazione del principe Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, il via libero del ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash, che parla del vertice che a questo punto si apre oggi del Consiglio di cooperazione del Golfo come di un vertice storico in cui torna la coesione tra i paesi dell'area, e sottolinea, ecco, non a caso Al Jazeera, anche la soddisfazione espressa da Ankara, anche se devo dire che sulla stampa turca questa notizia non c'è. C'è in apertura invece su Arab News, il principale quotidiano in lingua inglese che si pubblica in Arabia Saudita, a Jeddah, e poi c'è il commento che dà anche forse la chiave geopolitica di questo riavvicinamento fortemente voluto anche dagli Stati Uniti, oltre che dal Kuwait, come, questo è il titolo dell'editoriale, come gli Stati Arabi possono bloccare i piani oscuri e pericolosi dell'Iran per il futuro. Per quanto riguarda l'Iran, l'Iran si parla molto anche oggi sulla stampa estera, per la notizia che abbiamo già dato ieri leggendo il Tehran Times, quella che Le Monde definisce una grave violazione dell'accordo sul nucleare, ovvero la decisione di portare, di arricchire al 20% l'uranio nel sito sotterraneo di Fordin, quella che però credo correttamente Le Monde definisce come una mano di una partita di poker, un tentativo di mettere pressione sulla futura amministrazione Biden e quindi di arrivare al tavolo del negoziato in posizione di forza, ma è una decisione molto rischiosa da parte di Teheran, che potrebbe perdere il sostegno di Russia e di Cina. Questo secondo Le Monde. Sul Tehran Times invece oggi si parla di altro, si parla del generale Soleimani, del primo anniversario della sua morte, e di come Soleimani, ricordo, il capo dei Pasdaran, ucciso dagli americani nell'aeroporto di Baghdad esattamente un anno fa, viene assassinato dai social media ogni giorno. Quindi ha un'apertura dedicata in realtà alla censura operata da Instagram in particolare e da Facebook nei confronti della figura di Soleimani, figura venerata in Iran. Prima di salutarci vi ricordiamo che oggi è una giornata fondamentale per quanto riguarda gli equilibri politici degli Stati Uniti, perché si va a votare per il ballottaggio per due posti da senatore nello stato del Georgia. Sono due ballottaggi che decideranno chi avrà la maggioranza al Senato, se i democratici o i repubblicani negli Stati Uniti, e questo troviamo sulla prima pagina di tutti i giornali statunitensi, oltre ovviamente a una indignazione e ai vari commenti sulla straordinaria telefonata pubblicata ieri dal Washington Post, con cui Trump chiedeva al segretario di Stato della Georgia di chiedere i voti che mancavano per poter invece sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali. Questo troverete anche sul nostro sito. Noi invece torniamo in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.